Jukebox 900.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900. Buonasera Franco Fabbri.
Buonasera.
Un piacere ritrovarti, saremo ancora per una puntata con te. La scorsa volta abbiamo parlato di due importanti compositori, Ennio Morricone e Luis Bacalov, in particolare riferendoci alla loro attività di arrangiatori nella prima metà degli anni 60. Chiaramente le puntate sono tutte riascoltabili sul nostro sito internet. Oggi siamo ancora in quegli anni, ma cambiamo completamente argomento. Parliamo della cosiddetta British Invasion. Di che cosa si tratta?
Il termine cominciò a circolare negli Stati Uniti fra il 1964 e il 1965 e si riferisce alla vera e propria invasione degli Stati Uniti da parte della musica proveniente dall'Inghilterra. I Beatles, i Rolling Stones e poi praticamente qualunque altro gruppo avesse successo in Inghilterra che immediatamente veniva invitato a fare concerti negli Stati Uniti e i cui dischi arrivavano nei primi posti delle classifiche, al punto che ci furono delle settimane in cui tutti i primi posti delle classifiche di vendita di dischi del mercato più grande del mondo allora erano occupate da dischi di gruppi inglesi. Il fenomeno iniziò con la prima tournée dei Beatles negli Stati Uniti, che iniziò nel febbraio del 1964, con un enorme successo, l'apparizione al Ed Sullivan Show che congelò praticamente gli Stati Uniti. Ci fu un minimo storico dei furti e degli altri piccoli crimini, perché evidentemente anche gli autori di questi crimini stavano guardando la televisione. Un record, diciamo, superato soltanto dallo sbarco sulla Luna nel 1969, e poi anche un grande successo, un enorme successo dei concerti dei Beatles. I Beatles però erano arrivati negli Stati Uniti dopo una certa attesa, una certa riluttanza, perché non volevano fallire. Sapevano che altri artisti famosi in Inghilterra non ce l'avevano fatta a entrare sul mercato americano. Sospettavano che gli ambienti discografici, manageriali della musica negli Stati Uniti fossero ostili a questo arrivo dall'Inghilterra, e quindi stabilirono assieme a Brian Epstein, il loro impresario, che non sarebbero andati negli Stati Uniti fino a che un loro disco, un singolo, perché all'epoca i singoli erano i dischi più venduti, 45 giri, non fosse arrivato primo in classifica. Questo avvenne alla fine del 1963 e a quel punto i Beatles accettarono di fare la tournée, che fu organizzata evidentemente in tempi strettissimi rispetto a quelli che ci vogliono oggi, perché già nel febbraio del 1964 i Beatles erano negli Stati Uniti. Quel disco che servì ai Beatles per andare al primo posto negli Stati Uniti non era uno dei primi successi che furono anche poi in seguito molto famosi, come Please Please Me, She Loves You, eccetera, ma era I Want to Hold Your Hand, che arrivò appunto al primo posto negli Stati Uniti, scalzando dalla prima posizione Frankie Avalon, che era uno di quei cantanti pop di origine italiana che erano stati lanciati come antidoto al rock and roll intorno al 1957-58.
Say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please. Say
Want to Hold Your Hand, questo era un celebre successo dei Beatles. Quali erano le caratteristiche musicali e anche di messaggio e anche di argomenti che attiravano il mondo degli Stati Uniti?
C'era da un lato il fatto di riconoscere in questa musica che arrivava dall'Inghilterra, a cominciare da quella dei Beatles, delle radici americane. No? In fondo tutti questi gruppi riportarono in America una musica che proveniva dall'America, proveniva dal blues, dal rhythm and blues e anche dalle canzoni di Tin Pan Alley sotto certi aspetti, che erano arrivate in Inghilterra, che poi erano state ritrasformate, rielaborate. E poi c'era soprattutto una caratteristica che era la grande immediatezza e naturalezza delle registrazioni, che a volte, non nel caso dei Beatles, ma in molti altri casi sì, andava a scapito della qualità tecnica in senso stretto. Cioè, negli Stati Uniti esisteva una filiera produttiva nella discografia molto rigorosa. C'erano gli autori professionisti che scrivevano le canzoni, che venivano affidate dagli interpreti, poi c'erano degli arrangiatori che scrivevano le parti per dei session men, dei musicisti di studio, che le eseguivano, e così via, no? Alla fine il prodotto era di grande qualità, ma molto omogeneo, tutti i dischi suonavano uguale. Spesso in alcune zone, che so, a New York, a Los Angeles, eccetera, tutti i dischi suonavano uguale perché i musicisti che suonavano in quei dischi erano gli stessi. E anche quando c'erano dei gruppi vocali strumentali che registravano, le basi venivano registrate dai musicisti di studio, non dai componenti dei gruppi. In Inghilterra, invece, erano i gruppi che si facevano le canzoni da soli, che le registravano e in brevissimo tempo usciva fuori un prodotto che a volte non era perfetto dal punto di vista tecnico, ma era molto vivo e soprattutto il sound di ognuno dei gruppi inglesi era diverso. I Beatles erano diversi dai Rolling Stones, che erano diversi dai Kings, dagli Animals, dai Them, eccetera. E negli Stati Uniti questa cosa fece uno shock negli ascoltatori, no? Perché sembrava ogni volta che arrivasse una cosa completamente diversa. E questo è un aspetto, gli americani ci hanno messo un paio d'anni a capirlo e a cambiare le loro procedure produttive nell'industria discografica. Nel frattempo sono stati invasi.
Mi pare una questione molto importante questa, quindi decade in un certo senso, almeno parzialmente, la necessità di una capacità anche strumentale elevata verso invece un carattere di originalità e di spontaneità.
Beh, certo, era quello che era successo e che stava succedendo con i cantautori un po' dappertutto, no? Dal Desafinado della Bossa Nova, che è un inno all'essere stonati, no? Ai, che so, le voci di Gino Paoli e gli altri cantautori italiani. Cioè, quello che conta è la sincerità, l'autenticità, no? Mentre la capacità tecnica in sé è meno importante. Poi alcuni di questi musicisti erano anche capaci tecnicamente, comunque relativamente a quello che facevano, no? Però l'aspetto decisivo era che suonassero freschi, no? Che fosse una cosa nuova.
Io mi ricordo di avere mosso i primi passi sulla chitarra da ragazzino con alcune canzoni che si facevano suonare con una certa facilità perché appunto erano semplici, no? Ed è il caso del prossimo brano che vedo sulla scaletta che ci hai portato oggi.
Sì, The House of the Rising Sun. Ho anch'io ricordi di quegli anni e mi ricordo che quando uno andava in un negozio di strumenti musicali c'era sempre uno che stava provando una chitarra e che provava l'arpeggio di The House of the Rising Sun, che per alcuni anni è stato il canone proprio della capacità dei chitarristi. Poi è cambiato, è diventato Stairway to Heaven, esatto, della Zeppelin, e poi è diventato qualunque altra cosa. Sì, gli Animals avevano scoperto questa canzone in un pub di Newcastle dove la cantava un cantante folk. Non sapevano forse in quel momento, ma poi lo scoprirono subito dopo, che la canzone quel cantante folk inglese l'aveva imparata da un disco di Bob Dylan. Bob Dylan a sua volta l'aveva rubata a un suo collega del Greenwich Village, Dave Van Ronk, che aveva inventato questa sequenza di accordi a partire da una canzone invece di matrice blues che era già nota da anni, tant'è vero che esisteva un'incisione di Woody Guthrie negli anni 40 di The House of the Rising Sun. Ma come si diceva prima, questa canzone americana torna dall'Inghilterra in una veste nuova, che è questa veste elettrica degli Animals, che diventa un grande successo mondiale.
House of Rising Sun, la casa del sole nascente, questi erano gli Animals, no?
Sì.
Quindi si diceva estrema semplicità, proprio questo è un caso eclatante di semplicità sia di esecuzione strumentale che anche di procedimenti armonici e di arrangiamento, no?
Beh, però... certo, cioè, era una sequenza di accordi fra l'altro inventata da un cantante folk,
sì.
C'era questo arpeggio di chitarra, c'era anche l'assolo d'organo che abbiamo sentito, che a sua volta era all'epoca il test di bravura per assumere un organista all'interno di un complesso. Comunque, Bob Dylan inizialmente fu un po' sconcertato dal fatto che questa canzone che era arrivata agli Animals da lui diventasse un grande successo, no? Non poteva protestare troppo perché lui aveva veramente rubato la sequenza di accordi a questo altro cantante folk. Però l'effetto fu poi quello che Dylan capì, ed era già diventato famoso a questa epoca con le sue canzoni più politiche, capì che le canzoni che lui cantava sarebbero state bene anche in una veste elettrica. E quindi The House of the Rising Sun, nella versione degli Animals, è all'origine del passaggio di Bob Dylan alla strumentazione elettrica, al grande scandalo del Festival di Newport del 1965. Nel frattempo, comunque, dopo The House of the Rising Sun, arrivano molti altri successi di gruppi inglesi. Uno di questi, che arriva sempre nei primi mesi del 1964, è You Really Got Me dei Kinks, che ci serve anche per capire un altro aspetto della British Invasion, perché questi gruppi non solo si scrivevano le canzoni, le cantavano, le producevano in fretta in modo da arrivare sul mercato rapidamente, ma anche avevano trovato un modo nuovo di comporre le canzoni. Componevano le canzoni sulla chitarra sfruttando ad esempio i riff, sfruttando quindi degli ostinati melodici o armonici che derivavano dalla diteggiatura. Erano canzoni più scritte dalle dita che dall'orecchio o dalla mente, no? Ce n'è una grande quantità, diventa un meccanismo produttivo che si scopre che funziona. No, i gruppi si trovano nella loro cantina, nel loro garage, buttano giù degli accordi, provano una sequenza e si rendono conto che quella sequenza funziona, no? E fra l'altro è un modo di comporre diverso da quello che avevano i Beatles, che erano un po' più simili ai compositori tradizionali di canzoni, i grandi modelli americani, se vogliamo, no? Sia pure lavorando insieme, eccetera. Ma molti dei gruppi inglesi, dei gruppi della British Invasion, trovano il modo di creare un repertorio e anche uno stile, perché ogni gruppo lo faceva in un modo diverso, a partire da queste articolazioni proprio manuali sul manico della chitarra, cosa che è evidentissima in questo pezzo scritto da Ray Davies, che era uno dei chitarristi e il cantante dei Kinks, un grande autore di canzoni, devo dire, che proprio inizia con questa canzone e poi nel giro di pochi mesi ne sforna altre che sono non uguali, ma basate esattamente sullo stesso principio.
Mi pare molto interessante questo fenomeno di istintività, no? È un tratto chiaramente evidentemente caratteristico di questo approccio alla musica.
Sì, e permane abbastanza a lungo, poi diciamo verso la seconda metà degli anni 60 entrano in gioco altri criteri compositivi. Naturalmente, diciamo, tutto nasceva dal desiderio di non rifare delle cose che esistevano già. Ad esempio il famoso giro di Do che aveva imperversato nella seconda metà degli anni 50 e fino alla prima metà degli anni 60 è molto difficile trovare dei giri di do nei gruppi della British Invasion, ma è molto facile invece trovare degli altri giri di accordi che inizialmente si trovano qua e là e poi diventano quasi un altro standard, no? E ad esempio il giro Mi maggiore, Re maggiore, La maggiore, perché poi spesso era precisamente su questi accordi, no? Non spostato in altre posizioni.
Perché comodi appunto sullo strumento.
Perché comodi sullo strumento, sulla chitarra. Quindi, detto in modo più tecnico, una doppia cadenza plagale, no? Cioè l'accordo sulla tonica e poi l'accordo sul settimo grado abbassato, cioè Mi maggiore, Re maggiore, poi dal Re alla maggiore, che è una cadenza plagale, e poi La maggiore, Mi, che è un'altra cadenza plagale. E questa sequenza di accordi che è popolare fra i vecchi chitarristi da spiaggia degli anni 60 per la canzone La bambolina che fa no no no, molti hanno imparato la chitarra imparando quei tre accordi lì, la si trova in molti pezzi. Perché? Perché? Perché deriva dal blues, in sostanza. Accordi basati sulla scala blues, quindi questo settimo grado abbassato, naturale. Forse la canzone più nota, a parte La bambolina, che era poi La poupée che fa non di Michel Polnareff, ma l'archetipo è Gloria dei Them, il gruppo di Van Morrison. Comes around just about 5 feet four from her head to the ground. You know, she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G.
Questi sono i Them con Gloria, un perfetto esempio di ottimizzazione della musica, perché in sostanza il pezzo procede su questi accordi che si svolgono all'interno di una singola battuta, no?
Sì, e su questa sequenza di accordi si basano diverse canzoni di grande successo in quel periodo, fra le quali ad esempio The Last Time dei Rolling Stones, Satisfaction dei Rolling Stones, quindi la sequenza è molto diffusa e continuerà a esserlo per un po', fino a che poi a sua volta non viene considerata ormai troppo usata, consunta e non viene abbandonata.
Dal punto di vista degli argomenti dei testi, Sì. Erano delle cose ricorrenti?
C'erano delle, soprattutto delle controversie di genere fra ragazzi e ragazze, no? Lei se ne va, allora lui le dice te ne pentirai. In questo senso c'era davvero una distinzione fra i Beatles, che nella prima fase, cioè fino grosso modo al 1965, mettevano in scena certi aspetti delle relazioni fra adolescenti, no? She loves you, I don't want to spoil the party, so I go. Cioè quello che va a una festa vede che lei balla con un altro, allora, no, come Nanni Moretti dice, si nota di più se vengo o se me ne vado o se non vengo, eccetera. Insomma, questo tipo di relazioni è invece un aspetto un po' più duro, spesso anche abbastanza maschilista, che poi esploderà soprattutto nell'heavy metal o prima ancora con i Led Zeppelin, no? Dove c'è un atteggiamento verso le ragazze veramente oggi insopportabile, no? Ma già all'epoca, no? Però insomma spesso questi cantanti, questi frontman di questi gruppi della British Invasion avevano questo atteggiamento un po' di disprezzo verso la ragazza che se ne va, però non sempre così, perché ad esempio se prendiamo Satisfaction dei Rolling Stones è quasi una canzone di denuncia politica sul consumismo e così via, quindi c'erano anche non poche canzoni con un atteggiamento critico nei confronti della società, eccetera, ben al di là dei confini stretti della canzone politica. Venendo al prossimo ascolto, è appunto una delle canzoni di Mick Jagger e Keith Richards, The Last Time, che è basata contemporaneamente sia sull'artificio della sequenza di accordi di cui abbiamo parlato prima, sia su un riff di chitarra molto riconoscibile. È forse la prima di una serie quasi infinita di canzoni di Rolling Stones che stanno in piedi perché hanno un riff che funziona, che cattura, che trascina.
The Last Time, anche qui un esempio di una ripetizione ossessiva di una stessa formula che riusciva a catturare l'ascoltatore e a rendere perfettamente riconoscibile la canzone. Quindi un concetto decisamente diverso rispetto all'idea di uno svolgimento armonico, di una strofa, di un ritornello, che è la forma, diciamo, più canonica, quella che forse ci appartiene di più delle canzoni a cui siamo abituati a pensare oggi.
Certo, qui c'è la strofa e c'è il ritornello,
sì.
Ma non sono l'elemento primo. L'elemento primario è questa sequenza di accordi e il riff, no? Sul quale poi viene costruita la strofa e il ritornello. Spesso i Rolling Stones alternavano, cioè avevano delle canzoni in cui il riff si trovava sulla strofa e poi il ritornello non aveva un riff di accompagnamento, che è il caso di The Last Time, o viceversa, la strofa senza il riff e poi il riff sotto il ritornello, come il caso di Satisfaction, che esce pochi mesi dopo. Quindi è uno strumento produttivo che naturalmente non era stato del tutto inventato, perché il riff veniva addirittura dallo swing, dal jazz o dal rhythm and blues, no? Però è anche vero che in quel momento lì del riff si riappropria nei gruppi inglesi e poi sono i musicisti soul americani che in quegli stessi anni riprendono il riff come un elemento caratterizzante della loro produzione. E visto che parliamo di statunitensi, diciamo così, la risposta americana alla British Invasion è rappresentata da Bob Dylan, sia con il suo singolo famoso Like a Rolling Stone, che è l'elemento dello scandalo del Festival di Newport del 1965, sia con i Byrds, che eseguono una canzone di Bob Dylan, e il singolo corrispondente è uno dei pochi successi americani in classifica nell'estate del 1965. Ma vi propongo questa eccezione perché è ancora rappresentativa del fatto che ugualmente le case discografiche americane non si erano ancora adattate ai metodi produttivi che venivano da oltreoceano. I Byrds erano un gruppo che suonava dal vivo, erano dei bravi musicisti, c'era dentro David Crosby, c'era dentro Jim McGinn e altri, no? Erano un fior di gruppo che sapeva suonare, eppure in Mr. Tambourine Man soltanto uno di loro suona uno strumento e suona la chitarra a 12 corde, perché non si era trovato un musicista di studio che avesse una chitarra a 12 corde elettrica, no? E quindi fu permesso ai Byrds di suonare uno strumento, perché altrimenti questo non avveniva negli standard produttivi delle case discografiche americane. E il disco fu un grande successo. Va ricordato, fra l'altro, che la chitarra a 12 corde che esegue un riff è uno degli strumenti caratterizzanti di questo pezzo.
The The Birds con Mr. Tambourine Man di Bob Dylan. Ti voglio fare questa domanda, Franco Fabbri. Sì. Chiaramente c'era una comunanza linguistica, ma anche delle differenze, perché l'inglese e l'americano sono due cose un po' diverse, sì. No? Questo che cosa causava all'interno di questo fenomeno, se lo causava?
Intanto bisogna ricordare che molti dei gruppi inglesi tendevano a cantare con una pronuncia americana, proprio perché avevano assorbito questa pronuncia, che era poi la pronuncia del sud, in realtà, dai dischi che ascoltavano e che copiavano. Ad esempio Mick Jagger cantava molto come se venisse dall'Alabama. Ah. Questo non vale invece per i Beatles, che avevano un forte accento di Liverpool. Ognuno aveva un suo accento, cioè per gli inglesi era facile distinguere da dove veniva un gruppo, se veniva da Newcastle, se veniva da Londra o Liverpool e così via. Negli Stati Uniti comunque questa qualità, diciamo, anglofona di inglese-inglese, era apprezzata. Ed è curioso che gli inglesi se ne preoccupassero, mentre invece per il pubblico, soprattutto per gli adolescenti americani, sentire questa pronuncia inglese aveva un fascino del tutto particolare. C'è un episodio interessante a questo proposito. Quando i Beatles fanno il primo concerto a Washington nel febbraio del 1964, Paul McCartney, che presenta, è stato evidentemente istruito a non ricordare mai l'Inghilterra, perché l'idea che i Beatles volevano dare erano di essere un gruppo americano, di non venire da questo posto esotico lontano al di là dell'oceano. E quindi continua, quando gli scappa un'allusione all'Inghilterra, subito si corregge, non so, dice: abbiamo fatto questo pezzo nel nostro ultimo LP. Ah no, LP è come chiamiamo gli album in Inghilterra, no? Questo pezzo è uscito in Inghilterra, sì, laggiù in Inghilterra, no? Come dire, adesso siamo qui a Washington, America, lo dice 100 volte nel giro di mezz'ora, no? E però in realtà la reazione del pubblico è del tutto opposta, cioè ogni volta che lui nomina l'Inghilterra ci sono gli urletti delle ragazze: ah, l'Inghilterra, Londra, probabilmente la libertà sessuale, Carnaby Street, tutte queste cose, no? Era il fascino dell'immagine dell'Inghilterra di quel periodo, quindi è certamente contraddittorio, sì. E adesso potremmo sentire di nuovo un gruppo inglese, di quelli importanti a quell'epoca, un po' dimenticati rispetto ad altri, ma che hanno poi creato anche la storia del seguito della popular music e del rock. Sono gli Yardbirds, che poi attraverso vari cambi di formazione diventeranno i Led Zeppelin. Cioè il primo nome dei Led Zeppelin era The New Yardbirds, no? E gli Yardbirds sono stati fra l'altro una culla anche di musicisti, strumentisti diventati molto famosi, Jeff Beck, Eric Clapton e così via, che sono passati dalla formazione degli Yardbirds. E io ricordo in modo particolare questo pezzo degli Yardbirds perché forse, non ne sono certissimo, non posso darne la certezza al 100% agli ascoltatori, è il primo pezzo in cui c'è un assolo di chitarra distorta. Quindi non la chitarra col distorsore che fa il riff di Satisfaction, che è più o meno degli stessi mesi, ma invece una chitarra che usa il suono della distorsione per creare questa nuova atmosfera, questo suono quasi da violino, no? Che diventerà poi il suono standard della chitarra elettrica negli anni successivi. Don't love me.
Heart Full of Soul, quindi il cuore pieno di anima, no? Sì. Che descrivevano in questa canzone gli Yardbirds. E qua appunto ci raccontavi prima, Franco, il suono di una chitarra elettrica distorta che immagino si ottenesse ancora con la distorsione delle valvole, no?
Sì, in quel periodo lì cominciavano a esserci i primi scatolini per distorcere,
sì.
Ma si usava soprattutto tirare il volume dell'amplificatore al massimo in modo da far distorcere l'amplificatore stesso, insomma. E poi c'erano anche altri trucchi, tipo tagliare il cono dell'amplificatore, che erano un po' più radicali, diciamo così.
Certamente, sempre alla ricerca appunto di una propria personalità e di una propria sonorità, di un proprio universo timbrico.
Naturalmente, perché questi gruppi erano tutti in competizione fra di loro per poter poi destare la sorpresa del pubblico, dei disc jockey, dei critici che dicevano: ah, ma qui c'è questo suono nuovo che nessun altro ha usato prima.
Certo. Quindi questo era l'unico elemento di valutazione della qualità di un gruppo, quello della singolarità?
In un certo senso era l'elemento primario, direi, ma questa era una forma di competizione che preesisteva alla British Invasion. Diciamo che il punto di inizio sono addirittura gli Shadows nel 1960-61, è lì che comincia a diffondersi l'idea che un disco è interessante perché contiene dei suoni nuovi che nessuno prima aveva prodotto, no? E in questo filone si inseriscono i Beatles, quasi subito, perché in realtà il primo disco dei Beatles, Love Me Do, cercava più che altro invece di dare un'impressione di freschezza, di dilettantismo simpatico e così via, no? Però poi subito dopo anche i Beatles entrano in questa idea di far sentire degli strumenti che non c'erano prima, e questa cosa accelera fra la fine del 64 e tutto il 65, e poi si arriva al 1966, quando i Beatles cominciano, diciamo, a dare fuori di matto, per così dire, al di fuori dei confini di questa estetica dell'epoca della British Invasion. Un altro caso interessante, secondo me, è quello del prossimo pezzo che ascoltiamo, che è una canzone registrata dagli Animals, ma quello che è interessante è che non è degli Animals, è uno dei pochi casi fra queste che abbiamo ascoltato in cui il gruppo non ha scritto, o uno dei componenti del gruppo non ha scritto la canzone. La canzone era addirittura di una coppia dei cosiddetti autori del Brill Building, cioè gli autori professionisti che sfornavano canzoni per il mercato americano, come Carole King e suo marito Jerry Goffin. In questo caso sono Barry Mann e Cynthia Weil, che erano a loro volta una coppia di autori, e avevano scritto questa canzone per un duo molto famoso negli Stati Uniti all'epoca, che erano i Righteous Brothers. Ma invece, non so se i Righteous Brothers li hanno scartata, ma viene presa dagli Animals, che la arrangiano in un modo molto interessante, perché la basano su un riff, ma il riff è eseguito dal basso elettrico, e questa era una novità, non erano ancora usciti pezzi in cui il riff era sostenuto dal basso elettrico. E poi c'è soprattutto l'interpretazione vocale di Eric Burdon. Bisogna ricordare che molti anni dopo Bruce Springsteen ha raccontato che in gioventù, quando era un adolescente, lui aveva sentito questa canzone, che si intitola We Gotta Get Out of This Place, dobbiamo andarcene da questo posto, ed era stato fortissimamente colpito dal fatto che fosse una canzone che esprimeva una coscienza di classe delle persone che vivevano nelle periferie americane, che non potevano sopportare di stare più lì e volevano andarsene, no? E letteralmente nella sua autobiografia Springsteen dice: quella canzone c'è in tutte le canzoni che io ho scritto nei 20 anni successivi. Quindi attenzione, ascoltando We Gotta Get Out of This Place degli Animals.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. You know it. Watch my dad.
Dobbiamo andarcene via da qui, gridavano gli Animals in questo brano che ci ha accompagnato al termine di questa puntata sulla cosiddetta British Invasion. Però abbiamo il tempo ancora di un ultimo brano, forse più rappresentativo di tutti?
Ma non saprei, è rappresentativo sicuramente di una svolta stilistica che non dico che ponga fine alla British Invasion, perché il successo dei gruppi inglesi negli Stati Uniti continuerà ancora per anni, ma che pone le premesse per dei cambiamenti che poi avvengono in modo molto più definito l'anno successivo. Quando i Beatles registrano Yesterday, e Yesterday viene accompagnata da un arrangiamento per quartetto d'archi scritto da George Martin, e all'epoca questa canzone dei Beatles, di uno dei gruppi inglesi della British Invasion, con un accompagnamento d'archi, destò quasi scandalo, no? Perché com'è possibile? Questa è una cosa da crooner, da Frank Sinatra, no? Cantare con degli archi, anche se era un quartetto. E poi da lì però parte tutto quello che succede negli anni successivi, la fase psichedelica e poi, se vogliamo, anche il progressive rock, eccetera. E come ultimo ascolto per oggi vi vorrei proporre la prima registrazione di Yesterday, con Paul McCartney, voce e chitarra, che entra in studio e comincia a dare istruzioni agli altri, che evidentemente sono lì, dicendo: è in questa tonalità, però state attenti perché io la chitarra accordata un tono sotto, quindi c'è questo accordo, poi questo accordo è sol, ma no, invece suonerà come un fa. Quindi, come se gli altri Beatles dovessero suonare questo pezzo, cosa che invece non è avvenuta, no? E lui poi canta da solo, non è la versione definitiva, tant'è vero che ci sono alcune parole che sono cambiate, no? Però è Yesterday, così come poi resterà su disco, diciamo, in un altro take, in un'altra registrazione fatta da Paul McCartney.
Grazie Franco Fabbri per questa puntata, ci grazie, rivediamo grazie. La prossima settimana.
It'll be an F for you. Yesterday. I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I
said something wrong. Now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.